Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ci disponiamo, riconoscendoci bisognosi della sua misericordia, per ottenere quello che chiediamo, che il Signore confermi il dono che ci ha fatto della fede, della speranza e della carità.
Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 12, versetti 18-27. Vennero da lui alcuni sadducei, quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuto in moglie? Rispose loro Gesù: non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò, dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Dio non è un Dio di morti, ma di vivi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore.
Marco, come anche gli altri sinottici, continua, che seguono Marco, cioè Marco precede gli altri due evangelisti, continua col presentarci la discussione di Gesù con diversi, con i vari gruppi di presenti allora, e questa di oggi è la discussione con i sadducei sulla resurrezione. Sembra, tanto per introdurre quello che dice un commentatore inglese, Wright, non dobbiamo immaginarci una situazione come quella di oggi, dove l'idea della resurrezione è la tradizione, mentre oggi chi non sostiene più la resurrezione sarebbe un innovatore, se possiamo dire così. Al tempo di Gesù era il contrario. I sadducei sono dei conservatori, perché si rifanno solo al Pentateuco, e l'idea della resurrezione è molto più tarda, seguita poi da diversi gruppi. Vediamo insieme il testo.
Io ho pensato una cosa che si può ricollegare a quello che dice Sandro, che ha detto Sandro adesso, cioè Gesù è come uno scriba che trae dal suo tesoro, è lo scriba che trae dal suo tesoro cose nuove, ma cose antiche, ma anche cose nuove. Cioè il concetto di resurrezione, Gesù lo ricava dal nome di Dio, da come Dio si è presentato a Mosè all'inizio di tutta la storia. Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E mentre la seconda parte di quello, della sua risposta, no, quello che dice prima, quando risusciteranno dai morti non prenderanno moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli, questo è una cosa nuova che dice Gesù. Questa è una rivelazione sua, noi non la troviamo. Questo è quello che lui rivela sulla risurrezione dei morti, che saremo come angeli nei cieli. E quindi la vita che ci dobbiamo immaginare nella risurrezione non è simile a quella che è qui. Questo mi è sembrato una cosa nuova, ecco. E poi dice: non è un Dio dei morti ma dei viventi. Non so, mi sono detto, forse una risposta, non so se si può dire, filosofica che dà Gesù, perché anche questa è una sua deduzione, cioè non è un Dio dei morti ma dei viventi, certo, e questo è sicuro. Gesù ricava meditando le scritture, forse proprio scritto così, va bene. E l'altra cosa che ho pensato, mi ha colpito sia ieri sia oggi il parallelo dell'Apocalisse, perché ieri si parlava di marchio, di immagine della bestia, e noi meditavamo l'immagine dell'imperatore sulla moneta, che sicuramente il fatto che fosse anche un'immagine era uno dei problemi che creavano più disagio rispetto al tributo. E oggi ci dice: beati fin d'ora i morti che muoiono nel Signore, sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche. Mi sembra che questi due concetti, l'idolatria e la risurrezione, siano in qualche modo legati, perché dice il Salmo, parlando degli idoli, sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Cioè chi adora un idolo morto è simile a quello che adora.
E abbiamo ancora in campo i sadducei, che non si astengono mai dal perseguitare il Signore, e sadducei che appartengono alle classi superiori del sacerdozio ebraico, non ammettono la fede nella risurrezione. Qui dal brano chiunque lo può desumere, questo pensiero, questo comportamento. E diciamo che non ammettono la fede nella risurrezione apparsa 2 secoli prima con il profeta Daniele. Gesù naturalmente ammette questa posizione, come anche i farisei. Per contestare questa fede, i sadducei si oppongono a Gesù con un esempio di scuola che cerca di metterlo in difficoltà e in ridicolo. Nella risposta, però, Gesù non può appoggiarsi a Daniele, che per i suoi avversari non ha autorità in campo scritturistico. Egli si fonda sulla legge del Pentateuco, parola di Dio, incontestabile. Se Dio si è fatto amico dei patriarchi, lo è stato per sempre, e con una semplice allusione egli rigetta la concezione troppo materiale che i sadducei si fanno della risurrezione, perché i risuscitati saranno paragonabili agli angeli.
Il mistero sul come sarà la vita dopo la risurrezione è svelato con delle luci che non nel Nuovo Testamento, che non lo rivelano completamente, delle luci che fanno cogliere qualche aspetto. Uno, come ha già detto Sara, è che sarà diverso, poi anche Paolo ne parla, comunque non è questo che voglio dire. Mi piace molto pensare questo essere come angeli nel cieli, saranno come angeli del cielo, il versetto 25, come non una cosa diversa da quello che siamo ora, ma il nostro essere di adesso, ma tutto completamente rivolto verso Dio. E questo lo metto in parallelo a quel brano che a me è molto caro. Comunque, insomma, quello che dice Paolo nella prima Corinti, quando al capitolo 7 dice che chi è sposato è diviso, si preoccupa Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore, e chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie. Va benissimo, però è diviso. E invece la vita dopo la risurrezione è unita finalmente e tutta rivolta verso il Signore.
Mi sembra importante la prima parte della risposta di Gesù quando dice non conoscete le scritture, ma anche né la potenza di Dio, il credere cioè nel fatto che Dio può fare delle cose straordinarie che noi non immaginiamo nemmeno. E Gesù poi nell'ultima parte riprende l'Esodo, ma credo che si possa ricordare anche per noi, perché i Sadducei non avevano questo, e si possa ricordare Isaia 26 al versetto 19, che dice: ma di nuovo vivranno i tuoi morti, i miei cadaveri risorgeranno, svegliatevi ed esultate voi che giacete nella polvere. E poi mi piace molto ricordare anche la prima lettera ai Corinti al versetto 15, dove dice: se noi abbiamo sperato in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini.
Ma rileggendo di nuovo questo testo, soprattutto alla luce di quello che possiamo anche ricavare da questo libretto, Gesù e la sua gente, di Sacchi, il primo capitolo è molto prezioso perché è schematico e fa vedere, ecco, i vari mondi. E qui siamo veramente, sono due mondi che non si toccano, il mondo dei Sadducei, il mondo di Gesù è un mondo molto vicino, coincidente con la lunghissima, antichissima e larghissima tradizione degli Esseni, e anche i farisei condividono molte cose. E purtroppo però, diciamo purtroppo per Gesù, la Bibbia, in particolare il Pentateuco, non è stato scritto da questa tradizione, ma è stata scritta da altri. E nel Pentateuco tutte queste cose sono tendenzialmente escluse. Non troviamo gli angeli, non troviamo gli spiriti, c'è la figura dell'angelo di Dio, ma nella creazione Dio non crea gli angeli, mentre in altri testi è come. Non troviamo tantissime altre cose, compreso il problema dell'anima. L'anima, quando si parla di che non credono nell'anima, si intende che non credono nell'immortalità dell'anima, che invece gli altri hanno come tradizione, ecco, l'immortalità dell'anima, oppure, o le due cose insieme, la risurrezione, il giudizio, compreso il giudizio personale. Quando uno muore, l'anima sopravvive perché è immortale, viene giudicata. Quello che praticamente crediamo anche noi per tradizione è il mondo degli Esseni, il mondo anche di Gesù, eccetera. Qui c'è un altro mondo che si fonda sulla Bibbia. E quindi consideravo questa volta, da un lato, Gesù li accusa di non conoscere le scritture, ma loro conoscevano benissimo le scritture, benissimo, il Pentateuco lo conosceva molto bene. E, è un problema di come uno, che cosa uno legge nelle scritture. Non conoscete le scritture e la potenza di Dio. Gesù vi leggeva sulla base di tutta questa credenze molto importanti e anche forse le più diffuse, vi leggeva tutte queste cose. Ecco, concludo dicendo che non sono sicurissimo, ma mi sembra che la genialità di Gesù qui, non so se ci sono altri testi simili in altri casi, ma mi sembra che la genialità di Gesù qui è quella di trovare un testo del Pentateuco, è un testo importante, il nome di Dio, ecco l'Esodo, dell'Esodo, e di ricavare da lì il fatto che i morti risorgono. Ma dubito fortemente che questo argomento di Gesù, questa esegesi, sia convincente per i sadducei. Bisogna rendersi conto di questo. È convincente per chi crede nella risurrezione. E allora è veramente geniale. Ma se uno non pensa a questo, è chiaro che è molto difficile accettare un'esegesi del genere. Ora, la genialità di questa esegesi di Gesù consiste, io credo, la traduzione è un po', dovrebbe, io l'ho letto in un altro modo, la traduzione dovrebbe dire: Dio non è un Dio di morti ma di vivi, rifacendosi a un principio indiscutibile, cioè che Dio è il vivente. Ora, se Dio si autodefinisce includendo nel proprio nome i nomi di uomini, io sono il Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, questi devono essere vivi, hanno l'anima immortale, continuano a vivere, altrimenti Dio sarebbe un Dio di morti, e questo contraddice l'idea di Dio, che Dio di per sé è il vivente. Mi sembra una cosa enorme, geniale, bellissima, e che lui stesso, che Gesù ricava proprio dal centro del Pentateuco, ecco, dal centro di Mosè. Qui si ragiona su Mosè, non si esce da Mosè, però è convincente per chi già crede in questo.
Io non credo che i sadducei volessero trarre in inganno Gesù, e comunque sia, anche nelle questioni in cui Gesù si cerca di trarlo in tranello, Gesù comunque approfitta anche di queste occasioni per progredire nell'insegnamento e nella rivelazione. Il tributo a Cesare, la parabola dei vignaioli omicidi, e in questo caso massimamente, cioè lui risponde appunto portando a un ulteriore avanzamento nella rivelazione. Ecco, questa risposta che lui dà: non siete forse in errore perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. E certo, la conoscenza delle scritture è fondamentale. Forse conoscendo bene le scritture si può arrivare anche alla conoscenza della potenza di Dio, ma lui la potenza di Dio non solo l'ha sperimentata in se stesso, ma l'ha anche avuta come presenza. Ecco, questo mi ha fatto pensare, questa citazione del roveto ardente mi ha fatto rimandare alla trasfigurazione, cioè lui e i discepoli che erano con lui sul monte della trasfigurazione hanno visto, hanno sperimentato la potenza di Dio e hanno visto la presenza di Mosè ed Elia viventi e hanno sentito la parola, ecco, del Padre. Ecco, quindi, cioè, la potenza di Dio è un qualche cosa che Gesù comunica, ecco, e che può comunicare perché l'ha vissuta.
Beh, io parto dal versetto 24, appunto, che è centrale nella discussione e la risposta di Gesù, appunto. Voi siete in errore perché non conoscete, dice Gesù, l'abbiamo appena osservato, le scritture nella potenza di Dio. Sono due gli argomenti che Gesù avanza nella sua risposta. Non conoscete le scritture. Il termine non è la legge, semplicemente. Gesù qui, io penso, si rifà a... il canone non esiste ancora. Non solo semplicemente al Pentateuco, alla Torah, ma si rifà a tutto quello che lui riteneva, non sappiamo quanto fosse vasto il corpo delle scritture, insomma, e non quello definito nel 100 dopo Cristo, che mette fuori per esempio tutti i libri, la letteratura di Enoch, ma al tempo di Gesù la letteratura di Enoch era, rientrava nei libri ispirati. E lì troviamo tanti testi, cioè soprattutto appunto la letteratura essenica, e tanti testi che possono avere ispirato Gesù sul concetto, sull'idea della resurrezione. Ed è in questo modo che lui legge il Pentateuco. È uno che ha queste idee che legge il Pentateuco. E questo è il suo modo di leggere, appunto, anche un versetto che poi citerà. E infatti abbiamo, per esempio, è un testo più tardivo, ma ci sono anche nel libro di Enoch, nel primo di Enoch, prendo questo perché si tratta, qui prendo l'Apocalisse siriaca di Baruch, discusso di che datazione possa avere, qualcuno la pone addirittura dopo il 70 dopo Cristo, o qualche altro molto prima, e troviamo un testo, dice: dimoreranno quelli che hanno ora avuto la legge, speranza, intelligenza, attese, sapienza, vedranno cose stupende, vedranno infatti quel mondo che non è loro visibile, vedranno un tempo che ora è stato loro nascosto, e dimoreranno sulle altezze di quel mondo e saranno simili agli angeli. La stessa espressione che troviamo qui nel Vangelo, saranno simili agli angeli e paragonabili alle stelle, e si muteranno in qualsiasi somiglianza vorranno, eccetera. Sì, l'idea della saranno simili agli angeli vuol dire che non sarà una, qui si entra nel secondo argomento, non sarà semplicemente una resuscitazione, un ritornare alla vita, ma una resurrezione, cioè una vita nuova che è connotata dall'essere non degli angeli, ma simili agli angeli. Perché? Perché non ci sarà più il problema della generazione, che è quello che sta alla base dell'esempio posto dai sadducei, ma ci sarà la vita eterna, insomma un altro mondo inimmaginabile, e da qui tutti i problemi che nascono. E quindi la potenza di Dio sottolinea la concezione che Gesù ha della resurrezione e non della resuscitazione, di un semplice ritorno alla vita, idee che nascono con Daniele, con i Maccabei. Idee che poi chiudo, che come dice Wright, non so se ha ragione, però mi sembrava interessante la sua osservazione, idee che erano molto vicine, lui dice, a quella della resurrezione dei corpi, e avevano anche i farisei che non si opponevano in quel modo ai romani, ma erano vicine, erano molto sottolineate, utilizzate da quei gruppi rivoluzionari che si opponevano a Roma e che sostenevano anche la lotta armata, e che anche la morte riceveva in premio la resurrezione, non la resuscitazione, la resurrezione del corpo. Quindi non era vano, se si moriva per avere la resurrezione del corpo. E in questo senso forse può anche esserci il fatto che i sadducei rifiutano perché credono solo nel Pentateuco, come i samaritani, altri gruppi pensavano come loro, pochi, la maggioranza farisei l'avevano l'idea della resurrezione, pensiamo agli Atti. Comunque poteva anche essere un'idea pericolosa, non so se questo abbia del fondamento, comunque mi sembrava un'osservazione da dover poi discutere. Ecco dunque, preghiamo il Signore tutti insieme, gli uni per gli altri, per tutta la Chiesa, preghiamo per tutti gli uomini, la grande famiglia dei popoli di Dio, diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci. Preghiamo, sì, per tutta la Chiesa, per tutti i suoi pastori, perché come gli apostoli possano annunciare con grande forza la resurrezione in Gesù. Preghiamo. Preghiamo per tutti i cristiani, perché tutta la loro vita e anche la loro morte sia illuminata dalla luce della resurrezione. Preghiamo. Ancora preghiamo perché la potenza della resurrezione di Gesù sostenga tutti quelli che sono particolarmente partecipi della sua passione, tutti quelli che sono nel dolore, nella desolazione, nella schiavitù, nella disperazione di ogni aiuto umano, perché il Signore risorto li sostenga e illumini tutto il loro dolore. Preghiamo.
Ascoltaci.
Invochiamo sempre il dono della pace e la cessazione di ogni violenza, la conversione di tutti quelli che detengono il potere verso una ricerca di vie di giustizia e di equità per poter avere fondamento per la pace. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo ancora anche per noi, per sempre, per la nostra lettura, per la conoscenza delle scritture, perché sia sempre illuminata dallo Spirito del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci.
Vorrei pregare per tutti quelli che avviciniamo spesso, anche quotidianamente, che ci circondano, che non hanno la fede nella risurrezione, nelle cose invisibili, né in Dio, perché possiamo essere per loro un segno della vita angelica. Preghiamo.
Continuiamo a pregare per tutta l'Asia, perché quel grande continente possa riaprire le porte ai missionari. Preghiamo in particolare per Mark, che è qui stamattina, per tutta la loro famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo sempre anche per tutti quelli che ci fanno del bene, perché il Signore li ricompensi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutte le cose che siamo, sulle quali siamo chiamati a riflettere nella nostra comunità, perché il Signore ci dia un nuovo slancio in questo momento. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo ancora, come abbiamo fatto nei giorni scorsi, pregando per, ricordando la Chiesa di Gerusalemme, che era in attesa della nomina del Patriarca. Ora preghiamo per quella Chiesa, in particolare per il nuovo Patriarca, per i suoi primi passi, anche se ne ha già fatti tanti, perché è vescovo da 4 anni di quella Chiesa, comunque con un mandato un po' diverso, un'autorità diversa. Preghiamo.
Per questo preghiamo in particolare per i bimbi che faranno, speriamo, la prima comunione prossimamente. Preghiamo perché il Signore li custodisca e faccia crescere la loro fede. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ecco, preghiamo per tutti quelli che muoiono appunto oggi in particolare, ricordando il Vangelo. Il Signore li introduca nel suo regno di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Chiediamo tutto per Cristo nostro Signore.
Amen.